Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Ventesima puntata.
Arena Tomalin. Quanto si stavano divertendo tutti, come erano felici, quanto erano tutti felici, con quanta allegria. Il Messico se la rideva della propria tragica storia, del passato, della morte in agguato. Era come se lei non avesse mai lasciato Jeffrey, non fosse mai andata in America, non avesse mai patito l'angoscia dell'ultimo anno. Yvonne pensò per un attimo che era addirittura come se loro fossero di nuovo in Messico per la prima volta. C'era quella stessa commovente, calorosa sensazione di felicità, indefinibile, illogicamente, di un dolore che avrebbe superato, di speranza. E poi Jeffrey non era riuscito ad arrivare in tempo alla stazione degli autobus, ma soprattutto di speranza, di futuro. Un gigante barbuto e sorridente incedeva tutto impettito nell'arena, dove domenica si sarebbe svolto l'incontro di box, spingendo nella polvere, forse qualcosa tipo il Rocket, la prima locomotiva a vapore. Era uno splendido carretto delle noccioline. Yvonne riusciva a intravedere il piccolo motore ausiliario all'interno che macinava furiosamente le arachidi. Che delizia, che bontà! Sentirsi, nonostante tutta la fatica e lo stress della giornata, il viaggio, la corriera e adesso la tribuna affollata e traballante, sentirsi parte dell'esistenza, parte del sole, degli odori, delle risate. Di tanto in tanto la sirena del carretto aveva un sobbalzo, la ciminiera scanalata mollava un rotto, il fischietto lucido strideva, sembrava che il gigante non volesse nemmeno venderle le noccioline, semplicemente era troppo forte il desiderio di mostrare il suo marchingegno a tutti. Vedete, questo affare è mio, è la mia gioia, la mia fede. Forse perfino non gli sarebbe dispiaciuto darla a bere, una mia invenzione. E tutti gli volevano bene. Stava spingendo il carretto, un trionfo finale di rutti e fischi, fuori dall'arena, proprio quando il toro si fiondò dentro da un'entrata sul lato opposto. Un toro festoso, in fondo, ma certo, perché no? Sapeva di non rischiare la pelle, doveva solo partecipare, stare al gioco, ma la gioia del toro era ancora sotto controllo. Dopo l'entrata esplosiva, cominciò a muoversi lungo il bordo dell'arena, lentamente, pensosamente, sollevando comunque un polverone. Era preparato a godersi lo spettacolo come tutti, a proprie spese se necessario, ma prima voleva che gli venisse riconosciuta una certa quale dignità. Però alcuni spettatori seduti alla buona sulla recinzione che racchiudeva l'arena quasi non si diedero la pena di sollevare le gambe mentre il toro si avvicinava, e altri sdraiati a terra, proni, mezzo dentro e mezzo fuori, come se avessero la testa infilata in una gigantesca gogna, non arretrarono di un centimetro. E invece alcuni borrachos reattivi che gironzolavano nell'arena provarono prematuramente a saltare in groppa al toro. Ma non era così che funzionava. Il toro andava domato in modo particolare. C'era un metodo corretto. E così gli ubriaconi vennero accompagnati fuori, barcollanti, con le gambe molli, mentre protestavano, sempre allegri. La folla, in generale più divertita dal toro che dal venditore di noccioline, cominciò ad applaudire. I nuovi arrivati balzavano con grazia sulla recinzione per farsi vedere lì in piedi, in equilibrio miracoloso sulla sbarra superiore. Gli ambulanti muscolosi, con un gesto sinuoso dell'avambraccio, reggevano pesanti vassoi ricolmi di frutti multicolori. Un ragazzino si era arrampicato in cima a un albero e si schermava gli occhi dal sole per scrutare il cielo sopra i vulcani, al di là della foresta. Stava cercando un aereo, ma nella direzione sbagliata. Fu Yvonne a scorgerlo, un trattino ronzante nell'azzurro abissale. Eppure c'erano tuoni in arrivo da qualche parte alle sue spalle, un formicolio di elettricità. Il toro rifece il giro dell'arena a un'andatura leggermente più sostenuta, sempre regolare, scartando solo una volta quando un cagnolino sfacciato gli abbaiò alle calcagne e gli fece dimenticare dove stava andando. Yvonne raddrizzò la schiena, si tolse il cappello e si incipriò il naso guardandosi nel piccolo specchio traditore del lucente portacipria smaltato. Le ricordò che solo 5 minuti prima aveva pianto e la spinse anche ad immaginare il popocate Petl più vicino alle sue spalle. I vulcani. Quanto rischiavi di diventare sentimentale con quei vulcani? O vulcano, che meglio al singolare. Comunque spostasse lo specchietto, non riusciva a far centrare il povero Ixta, che semi-eclissato diventava quasi invisibile, mentre il popocatepetlo, non riflesso, sembrava ancora più bello, con la cima spumeggiante sui banchi di nuvoloni neri. Yvonne si fece correre un dito sulla guancia, abbassò una palpebra. Era sciocco aver pianto davanti all'ometto sulla porta di Las Novedades, per di più il quale aveva detto che erano le 3:30 al Canto del Gallo, e poiché era impossibile telefonare perché il dottor Figueira era partito per Xiutepec. E allora proseguiamo fino a questa cazzo di arena. Era sbottato il console, sguaiato, e lei si era messa a piangere. Cosa almeno altrettanto stupida che essersi voltata dall'altra parte quel pomeriggio, non perché avesse visto granché, ma alla semplice idea del sangue. Sia il console che Hugh stavano fissando l'arena con aria mesta. Dalle tribune intorno a lei arrivò qualche buo, qualche rutto, qualche timido olè, mentre il toro, con 2 esitanti ramazzate di corna a terra, allontanava di nuovo il cagnolino e riprendeva il giro dell'arena. Però niente allegria, niente applausi. Qualcuno dei peones appollaiati sulla sbarra ciondolava addirittura la testa, sonnacchioso. Qualcuno stracciava un sombrero, mentre un altro spettatore cercava senza successo di lanciare ad un amico un cappello di paglia, tipo boomerang. Il Messico non stava scacciando a suon di risate la sua tragica storia. Il Messico si annoiava. Il toro s'annoiava. Tutti s'annoiavano, forse da sempre. L'unico avvenimento era il sorso di Yvonne sulla corriera, che aveva fatto effetto e adesso stava già svanendo. In mezzo a quella noia, il toro fece il giro dell'arena e altra noia finì col sedersi in un angolo. All'improvviso il centro dell'arena si animò. Tutti quelli all'interno, che fossero a cavallo, impettiti o a piedi, di corsa o immobili, oppure ciondolanti con addosso una vecchia coperta, o stessero perfino agitando una coperta come muletta, stavano cercando di attirare l'attenzione del toro. La povera vecchia bestia adesso ricordava chi viene attirato, allettato, in una situazione di cui non si raccapezza, da gente con cui vorrebbe fare amicizia, ma perfino giocare, da cui invece viene adescato approfittando di questo desiderio e dalla quale, visto che in realtà lo disprezza e vuole solo umiliarlo, viene infine intrappolato. Il padre di Yvonne si fece strada verso di lei, in mezzo alla gente, aleggiando, rivolgendosi volentieri come un bambino a chiunque volesse stringergli la mano. Suo padre, nel ricordo la sua risata, echeggiava ancora così affettuosamente, ricca e generosa. Yvonne portava ancora con sé la piccola fotografia seppiata che immortalava un giovane capitano con l'uniforme della guerra ispano-americana. Gli occhi sinceri e candidi sotto una bella fronte spaziosa, una bocca carnosa e delicata sotto i baffi bruni e setosi e una fossetta sul mento. Suo padre con il pallino distruttivo delle invenzioni, partito per le Hawaii molto sicuro di sé per fare fortuna coltivando ananas. Non ce l'aveva fatta. Nostalgico della vita nell'esercito, sostenuto dagli amici, aveva buttato via un mucchio di tempo dietro a progetti astrosi, Yvonne aveva sentito dire che aveva provato a fare una fibra sintetica dalle foglie di ananas e che aveva perfino tentato di sfruttare il vulcano dietro la loro proprietà per far funzionare la macchina della canapa. Se ne stava sul portico a sorseggiare Oh Holy How e a cantare malinconicamente canzoni locali, mentre gli ananas marcivano nei campi e il personale locale si raccoglieva per cantare insieme a lui, oppure dormiva durante la stagione del raccolto, mentre la piantagione si riempiva di erbacce e andava in malora, indebitando fino al collo la società. Era questo il quadro. Yvonne ricordava poco di quel periodo, a parte la morte della madre. Allora Yvonne aveva 6 anni. Stava per arrivare la Grande Guerra, insieme all'ultimo pignoramento e a ruota suo zio McIntyre, il fratello della madre, un ricco scozzese con interessi economici in Sud America, che da tempo aveva profetizzato la bancarotta del cognato, ma ai cui tanti agganci era dovuto senz'altro il fatto che, di punto in bianco, con grande sorpresa di tutti, il capitano Constable fu nominato console americano a Iquique. Console a Iquique, come dire... Quanahuac. Yvonne guardò il console, il cui viso per un attimo sembrò assumere l'espressione pensosa del padre di Yvonne, che le ricordava tanto bene durante i lunghi anni di guerra in Cile. Il Cile. Era come se quella repubblica dalle coste meravigliose, ma dal perimetro esiguo, dove tutti i pensieri si raccoglievano a Capo Horn, o nella regione dei nitrati, avesse avuto una certa influenza sedativa sulla mente paterna. A cosa pensava di preciso suo padre per tutto quel tempo, più spiritualmente isolato nella terra di Bernardo O'Higgins di quanto non fosse stato un tempo Robinson Crusoe a poche centinaia di chilometri dalle stesse latitudini? All'esito della guerra stessa o a qualche oscuro accordo commerciale che aveva intrapreso o al gruppo di marinai americani bloccati al tropico del Capricorno? No, pensava a una sola cosa, che tuttavia aveva dato frutti solo dopo l'armistizio. Suo padre aveva inventato un nuovo tipo di pipa assurdamente complesso, tanto che per essere pulita andava smontata. Le pipe arrivavano qualcosa come in 17 pezzi, arrivavano e così restavano, visto che apparentemente nessuno, tranne suo padre, sapeva come montarle. Di fatto il capitano nemmeno fumava la pipa, tuttavia come al solito era stato consigliato e incoraggiato. Quando la sua fabbrica a Hilo era bruciata a soli 6 mesi dal completamento, era tornato in Ohio dove era nato e per un po' aveva lavorato in un'azienda che produceva recinzioni. E poi era successo. Il toro era aggrovigliato senza speranza. Adesso era stretto da 1, 2, 3, altri 4 lazos, ognuno lanciato con rinnovata profonda ostilità. Gli spettatori pestavano i piedi sulle tribune di legno, battevano il tempo con le mani, ma senza entusiasmo. Sì, adesso Yvonne restò colpita dal fatto che tutta la faccenda del toro assomigliasse alla vita. La nascita eclatante, le chance che ti venivano date, un giretto incerto per l'arena, poi più sicuro di sé, poi mezzo disperato, quindi un ostacolo da superare, un'impresa poco degna di nota, quindi noia, rassegnazione, crollo e poi un'altra nascita più convulsa. Un nuovo inizio, gli sforzi circospetti ed orientati in un mondo ormai palesemente ostile, l'apparente ma ingannevole incoraggiamento dei tuoi giudici, metà dei quali dormivano, le sterzate che già presagivano il disastro per colpa di quello stesso trascurabile ostacolo che già una volta avevi superato di slancio, l'impegolamento finale nella trappola tesa dai nemici che forse erano solo amici maldestri, più che volutamente maligni, e poi catastrofe, capitolazione, disintegrazione. Il fallimento di un'azienda di recinzioni, Il fallimento, anche meno empatico e definitivo, della mente di tuo padre. Che cos'era tutto questo davanti a Dio o al destino? L'incubo assillante del capitano Constable era di essere stato radiato dall'esercito. Tutto aveva avuto inizio da questa disgrazia immaginaria. Provò a ritornare ancora una volta alle Hawaii, ma la demenza senile lo inchiodò a Los Angeles, dove scoprì di non avere un quattrino, visto anche il suo debole per gli alcolici. Ivan lanciò un'altra occhiata al console, che stava seduto, meditabondo, a labbra strette, apparentemente concentrato sull'arena. Lui non sapeva quasi niente di quel periodo della sua vita, di quel terrore, il terrore che ancora adesso poteva svegliarla nel cuore della notte, con l'incubo ricorrente delle cose che vanno in malora. Il terrore che lei avrebbe dovuto simulare in quel film sulla tratta delle bianche, eh? O la mano che l'afferrava per la spalla da una porta buia, o il terrore vero che aveva provato quando si era ritrovata in una gola bloccata da 200 cavalli imbizzarriti. No, proprio come il capitano Constable in persona, Jeffrey si era quasi annoiato, forse vergognato, davanti a quella storia che lei, a cominciare dalla giovane età di 13 anni, avesse mantenuto il padre per 5 anni facendo l'attrice nei telefilm e nei film western. Jeffrey poteva anche avere gli incubi, così come suo padre, essere l'unica persona al mondo a partorire simili incubi, ma che li avesse lei? E Jeffrey non sapeva granché nemmeno del falso, vero eccitamento o del falso scialbo, luccicante incanto degli studios, o dell'infantile adulto orgoglio, tanto duro quanto patetico e giustificabile, di essere in grado in qualche modo a quell'età di guadagnarsi da vivere. Dietro il console, Hugh tirò fuori una sigaretta, la picchiettò sull'unghia, vide che era l'ultima del pacchetto e se la infilò tra le labbra. Appoggiò i piedi sullo schienale della sedia davanti e si sporse, appoggiando i gomiti sulle ginocchia, contemplando l'arena con aria crucciata. Poi, sempre irrequieto, accese un fiammifero con un colpo di pollice, facendo un crepitio simile a un piccolo sparo, e lo avvicinò alla sigaretta, proteggendola con le sue belle mani, la testa china. Quella mattina, quando Hugh si era incamminato verso di lei, in giardino, nella luce, con la sua camminata dinoccolata, il cappellaccio all'indietro, la fondina, la pistola, la bandoliera, i pantaloni attillati e infilati dentro gli stivali con cuciture e disegni elaborati, aveva creduto solo per un attimo che fosse... Ma no! Bill Hodgson, la star dei western al quale aveva fatto la spalla per 3 film quando aveva 15 anni. Cristo, ma che assurdità! Che meravigliosa assurdità! Che regalo ci hanno fatto le isole Hawaii, eh? Una fanciulla sportiva, ama nuotare, giocare a golf, ballare ed è anche una cavallerizza provetta. Lei, Quella mattina Hugh non aveva detto una sola parola su quanto era brava ad andare a cavallo. Lei non gli aveva mai detto una parola sulla sua carriera cinematografica. No, nemmeno quel giorno al Robinson. Ma era un peccato che Hugh non fosse stato abbastanza grande per intervistarla, se non la prima, la seconda volta. Terribile, eh? Dopo che lo zio McIntyre l'aveva spedita all'università, dopo il primo matrimonio e la morte di suo figlio, quando ci aveva riprovato ad Hollywood. Yvonne la terribile, attente care sirene in sarong e fanciulle affascinanti, Yvonne Constable, la ragazzaccia è tornata a Hollywood. Sì, Yvonne è tornata decisa a conquistare Hollywood per la seconda volta, ma adesso ha 24 anni e la ragazzaccia è sbocciata diventando una donna affascinante e riservata, adorna di diamanti, orchidee bianche e pellicce d'armellino, una donna che ha scoperto che cos'è l'amore e che cos'è il lutto, che ne ha viste tante da quando ha lasciato Hollywood. Hollywood qualche annetto fa. Sono andata a trovarla l'altro giorno alla sua casa al mare, una Venere dalla pelle ambrata che emergeva dalle acque. Mentre parlavamo, fissava l'orizzonte con quei torbidi occhi scuri e il vento del Pacifico giocava con i suoi folti capelli castani. Guardandola meglio, non era facile associare la Yvonne Constable di oggi alla cavallerizza scatenata di qualche anno fa, ma il busto è ancora eretto e l'energia è assolutamente incontenibile. La scavezza collo di Honolulu, che a 12 anni era un travolgente maschiaccio, pazza per il baseball, indisciplinata con tutti tranne che con suo adorato papà, che lei chiamava padre padrone, a 14 anni è diventata un'attrice rivelazione e a 15 la spalla di Bill Hodgson. Già allora era un portento. Più alta della media per l'età, aveva una forza flessuosa che le veniva da un'infanzia passata a nuotare e surfare tra le onde hawaiane. Già, anche se ora non lo direste, Yvonne si è immersa in laghi infuocati, è rimasta in bilico sui precipizi, ha cavalcato sull'orlo dei burroni ed è un'esperta di acrobazia a cavallo. Oggi ride di gusto se ripensa alla ragazzina spaventata e determinata che dichiarò di saper fare equitazione da una vita e poi, a inizio riprese, con la troupe tutta schierata, cercò di montare il cavallo dal lato sbagliato. Un anno dopo era già in grado di balzare in sella di slancio senza nemmeno spettinarsi. Più o meno a quell'epoca qualcuno mi ha strappata a Hollywood, lei la mette così con un sorriso, anche se non volevo saperne, e cioè mio zio McIntyre, che dopo la morte di mio padre è letteralmente planato qui e mi ha riportato a Honolulu in barca. Cercando di dimenticare il dolore che aveva nel cuore e tutto quel vuoto, si è sforzata di mostrare interesse verso gli studi e ha perfino sognato brevemente di diventare la Madame Curie dell'astronomia. Ma di lì a poco ha conosciuto un playboy milionario, Cliff Wright. È entrato nella vita di Yvonne proprio quando gli studi universitari l'avevano scoraggiata e lei cominciava a scalpitare sotto il regime restrittivo dello zio McIntyre. Tutta sola, bisognosa di amore e di compagnia. E Cliff era giovane e brillante, non si poteva trovare miglior partito. Non è difficile immaginare quanto deve essere stato facile sotto una luna hawaiana convincerla che fosse innamorata e che avrebbe dovuto lasciare il college per sposarlo. «Cristo di Dio, non mi raccontare di questo Cliff!» aveva scritto il console in una delle sue sporadiche prime lettere. «Me lo immagino e già lo odio, quel bastardo, miope e donnaiolo, 1,90 m di bamboccione e barbetta e pathos, voce profonda, charmant e sofismi!» Il console aveva inquadrato con una certa precisione, a dire il vero, povero Cliff. Ormai lei a lui pensava di rado e cercava di cancellare anche la ragazzetta moralista rimasta così ferita nell'orgoglio dalle sue infedeltà. Un tipo pratico, inetto e poco intelligente, forte e infantile, come quasi tutti gli uomini americani. Pronto a spaccare sedie nelle risse, vanitoso, un trentenne con la testa di un bambino che trasforma un atto d'amore in una specie di dissenteria. E così Yvonne ha lasciato le Hawaii a testa alta, con un sorriso stampato in viso, nonostante il suo cuoricino fosse più dolorosamente vuoto di prima. Adesso è tornata a Hollywood e chi la conosce bene sostiene che al momento non ha tempo per l'amore, perché ha la testa solo per il lavoro. E negli studios gira voce che i provini più recenti siano a dir poco strabilianti. La ragazzaccia è diventata la più grande attrice drammatica di Hollywood. Così Yvonne Constable, a 24 anni, sta per diventare una star per la seconda volta. Ma Yvonne Constable non era diventata una star per la seconda volta. Yvonne non c'era arrivata nemmeno vicino. Ed era questo. Era tutto questo che forse aveva contribuito a rendere l'incontro con Jacques Laruelle a Quanahuac un momento tanto disastroso e sciagurato della sua vita. Non era soltanto il fatto che avessero il console in comune, di modo che, attraverso Jacques, lei era stata misteriosamente in grado di arrivare, anche per servirsene, a una cosa che non conosceva, ossia all'innocenza del console. Solo con Jacques era riuscita a parlare di Hollywood, non sempre in modo sincero, ma con l'entusiasmo che dimostrano i parenti stretti quando parlano di un familiare detestato. E con quanto sollievo, grazie alle cose in comune, ossia il disprezzo e un fallimento ammesso a denti stretti. Ora il toro strattonò contro le forze avverse delle corde ancora un po', poi mestamente si placò, facendo dondolare la testa di qua e di là, come se dovesse spazzare il pavimento nella polvere, dove, temporaneamente sconfitto, un maguardingo faceva pensare a un insetto fantastico intrappolato al centro di una grande ragnatela vibrante. Morte, o una specie di morte, come spesso accadeva nella vita, e ora ancora una volta, risurrezione. I Charros facevano strane evoluzioni con il lazzo, e stavano preparando il toro al suo ipotetico cavaliere, ovunque e chiunque potesse essere. Grazie. Hugh le aveva passato la bottiglia di habanero, quasi sovrappensiero, e lei buttò giù un sorso e la allungò al console, che rimase fermo, reggendo la bottiglia con aria mesta, senza bere. E poi non si era addirittura presentato all'appuntamento alla stazione degli autobus. Yvonne si guardò intorno. Fra tutta quella gente sugli spalti, a quanto vedeva, non c'era nemmeno una donna, a parte una vecchia messicana grinzosa che vendeva pulque. No, si sbagliava. No, più giù, era appena salita sulle gradinate una coppia americana. La donna con un vestito grigio tortora, l'uomo con gli occhiali di tartaruga, leggermente ingobbito, con i capelli lunghi dietro, che ricordava un direttore d'orchestra. Era la coppia che lei e Hugh avevano visto prima allo Zocalo, in una novedades d'angolo, a comprare huaraches, strani sonagli e maschere. E più tardi, dalla corriera, sui gradini della chiesa, a osservare i nativi ballare. Quanto sembravano felici insieme, innamorati, forse in luna di miele. Il futuro era aperto davanti a loro, puro e sereno, come un lago di montagna. E a questo pensiero, tutto ad un tratto, il cuore di Yvonne divenne spensierato come quello di un ragazzino durante le vacanze estive, che si alza la mattina e sparisce nel sole.
Era dunque la 20ª puntata di Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry, nella traduzione di Marco Rossari, nell'adattamento di Lorenzo Pavolini, per la lettura di Massimo Popolizio per Ad Alta Voce, che è sempre a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, e la regia di Luigi Iavarone, da riascoltare su RaiPlayRadio.it.